Allora, l'azione di Via Rasella di cui vi parlerò oggi è, lo sappiamo tutti, una delle più importanti azioni della Resistenza a Roma ed è anche una delle azioni, dato il paese in cui viviamo, una delle azioni più controverse nella memoria successiva e nei litigi politici successivi. È una delle azioni più controverse perché, come sappiamo, è dopo Via Rasella che i tedeschi per rappresaglia decidono la strage delle fosse ardeatine. E quindi fin dal primo momento non si è smesso di discutere sul fatto se questa azione di guerra fosse legittima, fosse giusta, fosse opportuna o così via. Per ragionare su questo è fondamentale aver chiari i fatti. E la cosa che come storico mi sento di dire è che mentre la discussione politica non è finita e non finirà probabilmente mai, dato il paese in cui ci troviamo a vivere, però dal punto di vista dello storico... Ragazzi, abbiamo cominciato in ritardo, dovrò già tagliare un po', non applaudite perché altrimenti perdiamo... Dal punto di vista dello storico i fatti sono accertati in modo estremamente dettagliato. I fatti, le cause, le motivazioni, le decisioni politiche che stanno dietro a questa azione e anche poi la meccanica della rappresaglia tedesca. Io quello che oggi cercherò di fare sarà semplicemente di mettere il punto sui fatti dell'azione di Via Rasella, dopodiché molto brevemente vedremo quali conseguenze questi fatti hanno sulle polemiche e le mistificazioni che da allora in poi sono state fatte. Allora, siamo naturalmente nel periodo di Roma città aperta, cioè siamo nel periodo di Roma occupata dai tedeschi, con il fronte poco a sud, con gli americani che non riescono a venire avanti. In questa Roma occupata dai tedeschi agiscono ovviamente dei gruppi della Resistenza. Più importanti e più conosciuti di tutti sono i GAP, i gruppi di azione partigiana creati e gestiti dal Partito Comunista. È un nome che è diventato leggendario. Poi uno va a vedere, sono gruppetti di ragazzi, sono gruppetti di ventenni che però operano non in modo anarchico, ma all'interno di una struttura di comando e di una struttura politica molto ben organizzate. L'azione di Via Rasella comincia per caso, nasce per caso, perché un ragazzo di 20 anni che fa parte di un GAP, a un certo punto decide di tornare a casa. Questo ragazzo si chiamava Mario Fiorentini. Da grande sarà poi professore universitario di matematica, sarà un importante matematico. Avrà anche la fortuna di vivere una vita lunghissima, è mancato un paio d'anni fa, dopo essere vissuto più di 100 anni, Mario Fiorentini. Mario Fiorentini era un ragazzo che tanti a Roma conoscevano prima della guerra, nei primi anni della guerra, quando c'era ancora spazio per una vita culturale. Era un ragazzo che si occupava di cinema, si occupava di teatro, conosceva Vittorio Gassman, ragazzino anche lui. Solo che il padre di Mario Fiorentini era ebreo. Non era una famiglia di ebrei praticanti, tutt'altro, era una famiglia laica. Però quando nel 1938 escono le leggi razziali, Mario Fiorentini, rendendosi conto all'improvviso di essere ebreo in un paese che ha deciso di perseguitare gli ebrei, ha questo scatto di orgoglio. Vi racconto queste cose perché, appunto, ripeto, l'intera azione di Via Rasella non ci sarebbe stata se Mario Fiorentini non avesse seguito un certo percorso. Quando ci sono le leggi razziali decide di farsi ebreo e quindi va a consultare un rabbino. E quando il rabbino gli spiega che è una bellissima cosa, che naturalmente dovrà farsi circoncidere, Mario Fiorentini ci ripensa e quindi per il momento lascia da parte la conversione all'ebraismo, ma rimane il fatto che la sua famiglia è una famiglia di ebrei che devono nascondersi, e non basta nascondersi. Dopo l'8 settembre i suoi genitori sono arrestati, si salveranno peraltro, e lui si unisce alla Resistenza e va in clandestinità. Lui e la fidanzata. Lui, beh, l'ho chiamato un ragazzo, sì, ha 25 anni. La fidanzata Lucia ne ha 19. Vanno in clandestinità. Che vuol dire? Che vuol dire vivere nascosti in cantina, nella cantina di un palazzone vicino al Colosseo, dove il portiere è un compagno e quindi si può stare lì abbastanza al sicuro. Però vivere in cantina d'inverno, anche a Roma, anche a 20 anni, dopo un po' viene il momento che non ne puoi più. E Mario e Lucia decidono che per qualche giorno tornano a casa. Tornano alla casa della famiglia di Mario, che è vuota da quando i genitori sono stati arrestati. E la casa è a via Capo le Case. Sono i primi di marzo del 44. Mario e Lucia sono in casa, anche lì stanno ben chiusi dentro naturalmente, però è un po' meglio che non stare in cantina. Sono in casa a via Capo le Case e Mario sente il rumore di una colonna di soldati che marcia da Piazza di Spagna e che si sta avvicinando alle finestre di casa sua. Quando sono sotto la sua finestra, guarda, è una colonna di soldati tedeschi. Lui dirà poi: ho riconosciuto le stesse divise verde marcio dei soldati che erano venuti a prendere mio papà e mia mamma. È un'intera compagnia, 150 uomini, in assetto di guerra, con i mitra a tracolla, con i nastri delle munizioni incrociati sul petto, con le bombe a mano alla cintura. Una compagnia di 150 uomini che attraversa le vie di Roma è una colonna che si snoda per più di 100 metri. La testa della colonna attraversa via Capo le Case, si allontana verso via del Tritone. A questo punto Mario, magari un po' imprudente, si sporge dalla finestra per vedere dove vanno. Attraversano via del Tritone e poi all'imbocco del traforo girano a sinistra e imboccano via Rasella. E Mario, vedendo questa colonna che sparisce in via Rasella, pensa che contro questi tedeschi si potrebbe tentare un'azione. Lui e il suo gruppo ne hanno già fatte altre di azioni, di attacchi contro gruppi di tedeschi. Si potrebbe. Ne parla con gli altri ragazzi del gruppo e con quelli di un altro gruppo. Sono piccole strutture questi GAP. Coinvolgono quindi un altro gruppo. Decidono di andare a vedere. Il 18 marzo un gruppetto di questi ragazzi si dà appuntamento nella zona. Mario ha detto: passano tutti i giorni, aspettano, la colonna non passa. Si incontrano di nuovo il 19, stanno lì, vanno avanti e indietro per la strada, guardano l'orologio, la colonna non passa. Mario ci rimane malissimo, dice: ma prima passava tutti i giorni, cosa facciamo? Veniamo anche domani, dai, proviamo a vedere anche domani. Il 20 marzo sono di nuovo lì a vedere, la colonna passa. Sono lì quelli del gruppo di cui fa parte Mario Fiorentini, quelli dell'altro gruppo, il capo dell'altro gruppo è un ragazzo, anche lui ha 21 anni, è uno studente di medicina, si chiama Rosario Bentivegna, è uno di famiglia militante, ha un bisnonno garibaldino. Nei loro ricordi dopo, voi sapete di questi dettagli dei ricordi, non bisogna mai fidarsi troppo, sia chiaro. Ma comunque, nei loro ricordi dopo, è Rosario Bentivegna, Sasà come lo chiamavano, che appunto, vedendo che la colonna tedesca c'è davvero, dice: ma questi bisogna attaccarli. Dopodiché non decidono certo loro, fanno parte dei GAP. E i GAP sono una struttura, lo dicevo, creata dal Partito Comunista, che naturalmente è una struttura clandestina, il Partito Comunista è clandestino. Uno degli aspetti stupefacenti dell'Italia fascista e poi dell'Italia occupata dai nazisti è che esisteva tutta una struttura clandestina. C'erano i comunisti, i socialisti, il Partito d'Azione, la Democrazia Cristiana, tutti in clandestinità organizzati con i loro organi dirigenti, con i loro iscritti. Una struttura come quella di cui fanno parte i ragazzi ha dei capi. E il comandante dei GAP, Sarebbe Antonello Trombadori, ma in quel momento Trombadori è in galera. E quindi il comandante dei GAP in quel momento è un altro ragazzo, anche lui, Carlo Salinari, nome di battaglia, Spartaco. Anche lui è un ragazzo di 25 anni, però è già dall'altra parte, quelli lì sono studenti. Lui è già un assistente universitario alla Sapienza. Salinari è un nome conosciuto, è un grande studioso di letteratura italiana, sarà preside della facoltà di lettere alla Sapienza dopo la guerra. E dunque Fiorentini e Bentivegna vanno da Salinari e gli parlano di questa colonna tedesca che tutti i giorni passa da via Rasella e gli dicono: ma noi la vorremmo attaccare. Salinari subito dice: ma guardate che mi sembra un po' troppo pericolosa questa cosa, io non sono convinto. Però anche Salinari non decide lui, Salinari comanda i GAP, ma sopra di lui c'è il comando militare del Partito Comunista. E quindi Giorgio Amendola, figlio di quel Giovanni Amendola, famoso giornalista e deputato liberale, morto per le bastonate dei fascisti tanti anni prima, Giorgio Amendola, che sarà poi uno dei leader del PC fino a tempi non troppo lontani da noi, insomma tanti di noi se lo ricordano Giorgio Amendola, era uno dell'ala più moderata e migliorista del Partito Comunista, ma nel 1944 era il comandante militare dei comunisti di Roma. E a sua volta però non decide mica tutto da solo, perché la Resistenza è una federazione di partiti. Amendola è il rappresentante del PC nella giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale, composta dai rappresentanti di 6 partiti antifascisti. Non vi faccio tutti i nomi, ma uno ve lo faccio perché ce lo ricordiamo tutti. Oltre a Amendola, il membro forse più famoso di quella giunta è Sandro Pertini, in rappresentanza dei socialisti. E dunque Salinari parla con Amendola. E Amendola dice: ma sai che l'ho vista anch'io quella colonna di tedeschi? L'ha vista anche lui, perché anche lui passa da quelle parti. Perché passa da quelle parti? È un mondo incredibile, quella Roma occupata dai nazisti. Amendola, dirigente comunista, super ricercato, però va in giro per Roma naturalmente, va in giro per Roma e in particolare passa da quelle parti perché spesso deve andare in Piazza di Spagna al palazzo di propaganda Fide, dove vive Alcide De Gasperi, il quale sarebbe anche lui ricercatissimo, ma finché sta chiuso dentro il palazzo di propaganda nessuno lo può toccare, perché quello è territorio vaticano. E quindi De Gasperi, leader della DC, vive nel centro di Roma, lo sanno tutti, e Amendola ogni tanto, passando spero da una porticina di dietro, va a parlare con De Gasperi. Quindi lui l'ha vista passare la colonna tedesca e propone alla giunta militare di farla questa azione, di attaccare. Una cosa che è il caso di dire in vista delle polemiche che appunto, come sappiamo, poi nasceranno. Amendola a sua volta non decide mica di capocchia sua per il suo piacere. Amendola dice: attaccate perché la giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale è in contatto col comando alleato, col comando anglo-americano, e gli alleati chiedono attacchi in città, a Roma, nell'area urbana, lo chiedono espressamente, perché Roma, che i tedeschi, lo sappiamo, hanno dichiarato città aperta, in realtà, il che vorrebbe dire tecnicamente nel diritto internazionale, noi non la usiamo dal punto di vista militare e quindi anche voi rispettatela. In realtà i tedeschi Roma la usano. Roma è piena di comandi della Wehrmacht, è attraversata continuamente dai convogli tedeschi diretti al fronte, è usata come retrovia del fronte, e i comandi americani e inglesi chiedono continuamente alla Resistenza di fare degli attacchi contro i tedeschi in Roma. Dirà poi il generale Mark Clark, il comandante della Quinta Armata americana, che qualche mese dopo libererà Roma ai primi di giugno, dirà il generale Clark che per il morale delle sue truppe era molto importante sapere che la popolazione era dalla loro parte, e cito: è che alle spalle del nemico i partigiani non lo fanno mai stare tranquillo, di giorno e di notte, il nemico. Dunque la giunta militare del CLN è tutta d'accordo, va bene, facciamo questa azione. C'è solo un po' di frizione perché i rappresentanti degli altri partiti dicono: ma perché le fate sempre solo voi comunisti le azioni? Organizziamole in comune questa. Ma sono i comunisti che hanno la vera forza militare in città. Sono loro che hanno i GAP e sono anche abbastanza gelosi della loro struttura militare. E quindi anche stavolta a Mendola, dopo aver avuto il via libera dalla giunta, organizza l'azione usando esclusivamente i suoi. Pertini poi in seguito dirà: ma io avrei preferito essere un po' più coinvolto. Ma dell'azione così come è stata fatta, dirà Pertini, io l'ho totalmente approvata quando poi ne sono venuto a conoscenza. E dunque questi due gruppi di ragazzi e ragazze vengono incaricati di progettare questa azione. Le armi dove le trovano? C'è una struttura clandestina, certo, irrisoria rispetto all'immensità della metropoli. Roma, tenete conto, ha già 2 milioni di abitanti a quell'epoca. E su 2 milioni di abitanti gli iscritti al Partito Comunista clandestino sono 3.000. Però questo vuol dire che li trovi, se sai dove trovarli. E poi ci sono anche quelli che danno una mano senza essere comunisti per niente. Le armi, in particolare, ai ragazzi dei GAP, gliele danno gli ufficiali dell'esercito. Gliele danno gli ufficiali dell'ex Regio Esercito, che prende ordini dal governo Badoglio, che sono tutti uno più anticomunista dell'altro, ma che in quel momento loro le armi e gli esplosivi li hanno e li mettono a disposizione anche dei comunisti. I ragazzi dunque devono cominciare a studiare questa azione. Comincia a esserci qualcosa di eccitante in una vita che fino a quel momento eccitante era stata molto poco. Perché, tenetelo conto, vivere in clandestinità, a dirlo così, può sembrare un'avventura romanzesca. Vivere in clandestinità voleva dire noia, giornate intiere chiuse in cantina. Voleva dire fame, giornate intiere senza mangiare. Mica possono tornare a casa a pranzo dalla mamma, anche quelli che hanno ancora i genitori e la casa. Dove si mangia? Si mangia in qualche trattoria dove l'oste è un compagno e allora ti dà da mangiare gratis, o dove magari l'oste no, però il cameriere è un compagno e quindi ti riconosce e ti versa doppia porzione di patate nel piatto. E tutto questo noia, nonostante la paura continua, la paura di essere arrestati, torturati, ammazzati. E poi fatica fisica. I tedeschi hanno vietato di andare in bicicletta. I tram funzionano come possono, chilometri a piedi. E vuol dire portare per mesi la stessa camicia, lo stesso vestito, gli stessi calzini, scordarsi cose come bagni, anche soltanto acqua calda. Questa vita la fanno tutti questi ragazzi, maschi e femmine. I risultati sono inevitabili. La ragazza di Rosario Bentivegna dirà poi: eravamo tutti magrissimi, pallidi, gli abiti cominciavano a caderci addosso, le scarpe avevano la suola già più volte rappezzata. La ragazza di Rosario Bentivegna si chiamava Carla Capponi. E dopo la guerra si sposeranno e lei sarà deputato comunista di Roma. Ha 25 anni lei ed è una signorina di buona famiglia, anzi sarebbe la contessina Capponi. Franco Calamandrei se la ricorda che parla con la R moscia e si gratta i pidocchi. È una signorina di buona famiglia ma decaduta, impoverita, il padre è morto, non c'è un soldo. Carla ci ha lasciato appunto la testimonianza di cosa voleva dire vivere in cantina, lei una ragazza, insieme a tanti maschi. Una promiscuità enorme. E poi racconta, e lo raccontano anche le altre di queste ragazze, comunque la difficoltà di farsi accettare alla pari in questi gruppi che sono gruppi di combattenti, in un'epoca, in un mondo dove l'idea ovvia di tutti è che se c'è da combattere, combattono gli uomini, non le donne. Non esiste. Carla è una che ci tiene in modo particolare a farsi riconoscere alla pari. Tanto che un giorno su un tram ha rubato la pistola a un milite fascista, a un milite della Guardia Nazionale Repubblicana. Poi è tornata dai compagni con la pistola e dice: ho dovuto difenderla. Tutti se la volevano prendere. Ho dovuto insistere che la volevo tenere io. Loro dicevano: ma tanto a te non serve. Poi lei insiste e allora le dicono: va bene, vediamo se sei capace di usarla. E Carla partecipa a un'azione e con la pistola per la strada uccide un ufficiale tedesco. E racconta che dopo era così scioccata che non ha avuto neanche la presenza di spirito di nascondere la pistola nella borsetta. Si è messa a correre e è scappata sempre tenendo la pistola in mano. E poi si è messa a discutere con Rosario, con Bentivegna, col suo ragazzo, col capo. Si è messa a discutere dicendogli: ma non è possibile. Non si può sparare così alla gente. Questo non si può fare. E lui le ha detto: allora le donne dovrebbero starsene a casa. E Carla si è ricordata che in famiglia le raccontavano che quando lei era nata il padre le aveva detto: meno male che è nata femmina, almeno non farà mai la guerra. E lei si è ricordata questa cosa e ha deciso che lei invece la guerra la voleva fare, visto che la dovevano fare i suoi compagni. Però devo dire la verità, è stata una cosa molto dura. Credo che dipenda molto dal fatto che uccidere è una cosa contro natura. Anche la fidanzata di Mario Fiorentini, che citavo prima, Lucia, quella che aveva condiviso la cantina con lui e poi era tornata con lui nella casa di Via Capolecase, anche Lucia dirà poi dell'angoscia di uccidere. Uccidere dei nemici, certo, che però erano di carne e ossa come me. Ancora oggi risento le loro urla. Però poi, quando dopo la guerra a Lucia Ottobrini fu conferita la medaglia d'argento al valore, il ministro della difesa Taviani, Paolo Emilio Taviani, anche lui partigiano, al momento di decorarla le disse: lei signora è la moglie? Pensava che fosse la vedova di un decorato alla memoria. E Lucia rispose: no, guardi, la decorata sono io. E dunque i ragazzi cominciano a osservare i movimenti della colonna. E a questo proposito mi fermerei subito su una delle mistificazioni che sono state poi messe in giro e che tuttora continuano in una forma o nell'altra, no? Innocui musicisti, le mistificazioni sull'identità di questa colonna di soldati tedeschi, che sarebbero stati degli anziani, innocui, poliziotti, non militari, e per di più erano altoatesini, quindi erano nati sudditi italiani. Ecco, quest'ultima è l'unica cosa vera. Era un reparto reclutato nel Sud Tirolo, dopo che la Germania nazista se l'era annesso e alla gente era stato chiesto se volevano diventare cittadini del Reich. Questi erano quelli che erano rimasti, avevano voluto essere cittadini del Reich ed erano stati arruolati in un reggimento di polizia militare, Bozen, cioè Bolzano, subordinato al comando dell'SS. Infatti più tardi il reggimento sarà ufficialmente inserito nell'organico dell'SS, ed era un reparto impegnato nei rastrellamenti per le strade di Roma, nella lotta contro i partigiani dei castelli. Dopo l'attentato il reparto sarà trasferito al nord a combattere i partigiani e un altro battaglione dello stesso reggimento è stato poi responsabile di eccidi, di crimini di guerra nel Cadore. Questi sono gli innocui musicanti
che attraversano Roma, ripeto, in assetto di guerra. Perché? Perché tornano dal poligono. Sono stati a fare esercitazioni nel poligono. Tornano col mitra a tracolla e le bombe a mano infilate nella cintura. Dopo l'attacco subito, i superstiti diranno: ma molti morti li abbiamo avuti perché ci scoppiavano le bombe a mano che avevamo infilate alla cintura. E nel mitra avevano il colpo in canna, perché gliel'avevano anche detto che per le strade di Roma rischiavano di essere attaccati. Ecco, rimane il fatto che effettivamente erano nativi dell'Alto Adige. Quelli che insistono su queste cose evidentemente si immaginano che se un gruppo di ragazzi col rischio della pelle sta preparando un attacco contro una colonna nemica, e prima dovevano andare al comando tedesco e dire: scusate, ma quella colonna che passa in via Rasella, ci dite chi sono? Perché noi vogliamo attaccarli, ma non vorremmo mai rischiare di attaccare qualcuno che non è proprio un vero tedesco. Ecco, io non lo so, di fronte a queste cose ti cascano proprio le braccia, ma comunque. Dunque attaccheranno la colonna. Come? Con una bomba innanzitutto. Ma poi, siccome questi sono davvero tanti, organizzano invece un'azione molto complessa. Altri gruppi dovranno poi, dopo l'esplosione della bomba, attaccare la colonna con bombe a mano, con pistole. Complessivamente si decide di impegnare 17 ragazzi, di cui 4 donne. Non hanno mai fatto un'azione su quella scala. D'altra parte, i 17 ragazzi devono attaccare 150 uomini armati. La cosa più importante è la bomba. Dove si mette? In via Rasella. È la via più stretta che questa colonna attraversa snodandosi nel suo percorso. Via Rasella è stretta e in salita, quindi la colonna rallenta. Ci mettono 1 minuto e mezzo. C'è 1 minuto e mezzo durante il quale l'intera colonna è in via Rasella, prima che la testa svolti alle 4 fontane. E quindi decidono che la bomba la metteranno lì, in via Rasella, all'ingresso del palazzo Tittoni, perché lì non c'erano negozi e il palazzo era in gran parte disabitato. Detto fra parentesi, una delle 1000 ironie, a palazzo Tittoni, un po' di anni fa, prima, ci abitava Mussolini. Mussolini per anni ha abitato in via, ai tempi del delitto Matteotti abitava in via Rasella Mussolini. Calcolano, la colonna passa sempre alla stessa ora, sono tedeschi per fortuna, passano tutti i giorni alle 2. Le 2 è un'ora magnifica, la gente sta a casa a pranzo, quindi per strada non c'è nessuno. Naturalmente la bomba bisogna farla esplodere, e come potete immaginare all'epoca non è che ci sono i telecomandi che tu fai esplodere da lontano. No, devi dar fuoco a una miccia. Quindi ci deve stare uno lì vicino. Esistevano i timer, ma loro non sono in grado di procurarseli. Ci deve stare uno lì vicino e a un certo punto dar fuoco alla miccia. Lo farà Rosario Bentivegna. Decide che lo farà lui, è la parte più pericolosa. Un altro dovrà stare all'inizio di via Rasella e dargli il segnale che la colonna sta per arrivare, togliendosi il berretto. Vanno diversi giorni a vederli sfilare, calcolando, cronometrando i tempi. Ci mettono, da quando la colonna entra in via Rasella, quando arriva davanti a Palazzo Tittoni, passano 45 secondi. Quindi ci vuole una miccia che duri 50 secondi. Poi decidono chi saranno i 3 che subito dopo getteranno le bombe a mano contro la colonna. E loro saranno coperti da altri 4, le bombe a mano, ne hanno 4 in tutto, non immaginatevi chissà cosa. E saranno coperti da altri 4 armati di pistola. Dunque la bomba. La fabbricheremo e poi ci pensiamo, ma intanto come la portiamo lì? A Mario Fiorentini viene l'idea di usare il carretto da spazzino. Avete presente? Gli spazzini hanno la bicicletta col contenitore davanti, col bidone montato davanti. Quindi Bentivegna si travestirà da spazzino, ci procureremo la bicicletta col bidone e lì dentro metteremo la bomba. E poi appena ha dato fuoco alla miccia, Rosario si allontanerà in fretta, e qualcuno deve aspettarlo con un impermeabile. Lui butta via la giacca da spazzino, si infila l'impermeabile e ci si allontana insieme. Chi lo fa? Lo fa Carla. Anche perché vedere allontanarsi un ragazzo e una ragazza a braccetto suscita meno sospetti. Allora, bisogna fabbricare la bomba. Prima cosa ci vuole l'esplosivo. Dove lo troviamo l'esplosivo? Lo forniscono gli ufficiali dell'esercito, contattati dai vertici della resistenza. Fino a 2 mesi prima questo gruppo di ufficiali dell'esercito lo comandava il colonnello Montezemolo, poi è stato arrestato e in galera, finirà alle fosse ardeatine anche lui. Comunque bisogna rivolgersi a loro per forza, solo i militari hanno gli esplosivi. I contatti con i militari a livello concreto, cioè chi va a prendere l'esplosivo? L'esplosivo lo va a prendere Carla, un po' perché è una donna e suscita meno sospetti, un po' perché è la contessina Capponi che parla con la Remoscia e per gli ufficiali del Regio Esercito è un contatto molto più rassicurante che non quei feroci barbuti comunisti dei suoi amici. Quindi ci va lei, c'è già andata altre volte a prendere in consegna degli esplosivi. Questa volta ha un appuntamento in via Urbana, va in via Urbana, incontra gli ufficiali, dice poi Carla, erano dei distinti signori, piuttosto eleganti, e prende in consegna, un po' per volta, 12 chili di tritolo e un po' per volta in vari viaggi lo porta al palazzo di via Marco Aurelio, dove c'è la cantina che è il rifugio del gruppo. Con quegli esplosivi uno dei ragazzi del gruppo, che si chiama Giulio Cortini, che studia fisica, che sarà poi un importante fisico nucleare, lui e sua moglie con quell'esplosivo fabbricano la bomba. Il 22 marzo uno ruba un carretto da spazzino in un deposito della Nettezza Urbana dietro il Colosseo, lo porta nel cortile di via Marco Aurelio, un altro trova, non si sa come, la divisa da spazzino. È tutto pronto. La mattina del 23 Carla ricorda di essersi svegliata con le ossa rotte, ha dormito poco, non ha fatto altro che pensare a quello che stavano per fare. Si danno da fare, bisogna preparare il carretto, quindi la bomba dentro il bidone e sopra immondizia, ovviamente, è il carretto dello spazzino. Problema che a nessuno sceneggiatore oggi potrebbe mai venire in mente. A Roma c'è talmente tanta povertà e talmente tanta fame che non esiste spazzatura. Fanno fatica a trovare abbastanza immondizia per riempire il bidone e nascondere la bomba. L'attentato è previsto per le 2, quindi a mezzogiorno vanno a mangiare un boccone, vanno alla birreria Dreher, è uno di quei, a Piazza Santi Apostoli, sapete, è uno di quei posti dove il cameriere è un compagno e quindi raddoppia la dose di patate. Carla dice: io non ho mangiato niente, però c'avevo lo stomaco completamente chiuso. Tornano via Marco Aurelio, Rosario si mette la divisa da spazzino, sale sul trabicolo, comincia a pedalare. Carla parte anche a lei, anche lei, scusate, ha l'impermeabile che gli servirà per travestirsi, e nella borsa della spesa ha le famose 4 bombe a mano, che poi consegnerà agli altri compagni prima dell'azione. Bene, come potete immaginare, adesso comincia la storia delle cose inaspettate, di quello che va storto, degli imprevisti che ci sono sempre in questi casi. Primo imprevisto, Rosario è lì che spinge questo carretto, chiaramente pesantissimo, c'è dentro la bomba, molto più pesante di un normale carretto della spazzatura. Incontra altri 2 spazzini, i quali non lo riconoscono, gli fanno, voi scuserete se col mio accento piemontese faccio queste battute di gente che parlava invece giustamente in romanesco, gli fanno: oh, ma che fai da ste parti? Che te frega, risponde lui, carico cemento. Gli altri si mettono a ridere. Perché si mettono a ridere? Perché a Roma c'è la borsa nera, naturalmente. E vedendo questo, che chiaramente c'è qualcosa di strano dentro il bidone, i 2 colleghi sono sicuri che lì dentro c'è nascosto qualcosa della borsa nera. La piantala, facce vede i prosciutti. e fanno per aprire il bidone. Rosario li manda al diavolo, tira dritto, quelli per fortuna lo lasciano stare.
Alle 2 sono tutti pronti. Quelli che devono fare materialmente l'azione sono in 16, fra maschi e femmine. Ognuno ha il suo posto, chi deve avere le bombe ha le bombe, chi deve avere le pistole ha le pistole. Rosario è lì col carretto davanti a Palazzo Tittoni. Quando gli faranno il segnale, con la pipa accenderà la miccia e si allontanerà. La pipa però non la accende perché di tabacco ne ha pochissimo. Anche questa è una cosa impensabile. Trovare una sigaretta, lui ha 3 sigarette in tutto. Una l'ha sbriciolata nel fornello della pipa, le altre 2 se le tiene. È lì e guarda l'ora e sono le 2. E la colonna che nei giorni precedenti è sempre passata alle 2 in punto, oggi non arriva. E questo spazzino se ne sta lì con la pipa in mano a guardare il cielo e anche se a quell'ora non passa nessuno, poi uno passa e vede il netturbino che non sta facendo niente e gli fa: oh, guarda che arriva l'ispettore. Rosario si spaventa e dice: questi mi scoprono che non sono un vero netturbino, forse è meglio se mi metto a spazzare la strada. Prende la scopa e si mette a spazzare la strada. Dopo un po' si rende conto che non lo sa fare, che è molto più evidente che non è uno spazzino se prova a fare questa cosa. Quindi rinuncia, se ne sta lì, il tempo passa. Dopo un po' vede uno dei compagni appostati in fondo alla via che si muove. Dice: ah, questo è il segnale, accende la pipa. Non succede nient'altro. Era uno sbaglio. Spegne, perché il tabacco è pochissimo. Carla anche lei è lì che aspetta. È andata a appostarsi, ha lasciato le bombe a mano ai compagni e lei è andata in un altro posto che conosciamo tutti. Sapete, alla sede del Messaggero a Via del Tritone, dove c'è la bacheca coi giornali? Ecco, lì è lì e legge i giornali in bacheca. A Napoli c'è l'eruzione del Vesuvio. Non lo sapeva, appassionante, si legge tutto l'articolo. Poi si rende conto che è tardi. Le 2 sono passate. Cosa sta succedendo? Di guardia all'ingresso del giornale, naturalmente, ci sono 2 poliziotti in borghese, i quali dopo un po', vedendo la ragazza che se ne sta lì a non far niente davanti alla bacheca dei giornali, vanno ad attaccare discorso, magari con le intenzioni più innocenti, insomma, con altre intenzioni, ma comunque vanno ad attaccare discorso. Lei fa finta di niente, dice: no, sto aspettando il mio fidanzato. I 2 non si lasciano intimidire dal fatto che c'è un fidanzato in arrivo. Restano appiccicati e cercano di continuare il discorso. A quel punto lei li pianta lì, si spaventa, risale via Rasella, passa accanto a Rosario, va ad appostarsi all'altro angolo con via Quattro Fontane. Rosario la vede passare e dice: sicuramente questo è il segnale, riaccende la pipa. Non succede niente. Spegni di nuovo, intanto ci ha messo la seconda sigaretta. Alle 4:15, uno dei compagni gli passa vicino e mormora: se alle 4 non sono arrivati, prendi il carrettino e andiamo via. E intanto Carla è arrivata davanti a Palazzo Barberini e lì ci sono i bambini che giocano al pallone. E lei si spaventa di nuovo. Questi bambini ci restano presi in mezzo, via! E fa l'antipatica, dice: qui non si può giocare al pallone. Andate a casa a fare i compiti. I bambini si allontanano, vanno a giocare a via del Traforo. Dopo un po' li vede un altro dei gappisti e dice: no, i bambini qua non ci devono stare. Via, gli calcia via il pallone. Quelli ovviamente lo insultano: figlio della mignotta. E comunque si allontanano. E in quel momento compare la colonna, che era stata effettivamente al poligono a sparare e si era fermata più del previsto e aveva fatto ritardo. Sono le 4:10. Franco Calamandrei si toglie il berretto per dare il segnale. Carla, da via delle Quattro Fontane, vede Rosario che ha acceso la miccia e le viene incontro, e anche lì salta fuori all'improvviso un gruppo di bambini. E si è detto fra parentesi, fa impressione pensare a questa Roma piena di bambini, come lo vediamo nei film di allora, no? Degli anni 40 e ancora degli anni 50. Questa marea di bambini che giocano in tutte le strade. Cacciano via anche questi bambini.
C'è il guardiano di un magazzino che proprio in quel momento esce fuori. Rosario gli fa: «Oh, ma qui devi stare, va dentro!» Quello non capisce, rimarrà ferito dalle schegge. Rosario raggiunge Carla, che gli infila l'impermeabile. Poi si accorgono che i due poliziotti che avevano attaccato discorso con lei li stanno guardando. Carla tira addirittura fuori la pistola. Però passa un autobus, come nei film. Li nasconde, svoltano in fretta. Quando l'autobus è passato, i poliziotti non vedono più nessuno. E subito dopo Via Raselle esplode. Muoiono sul colpo 26 tedeschi. Altri 6 nella notte, un altro il giorno dopo, 33 in tutto. Muoiono anche 2 civili, nonostante tutto, fra cui un ragazzino, Piero Zuccheretti, che andava a lavorare e che per sbaglio era sceso dall'autobus alla fermata dopo e stava tornando indietro. Muoiono anche altre persone, ma non per via della bomba, ma perché i tedeschi, superstiti, si mettono a sparare all'impazzata da tutte le parti, convinti che dalle case gli stanno sparando, per cui uccidono altri 6 civili. Uno è un altro poliziotto, in realtà, è l'autista del questore di Roma, il quale sta arrivando con la pistola in pugno, i tedeschi lo vedono e lo stendono. Giorgio Amendola, tanto per cambiare, ha appuntamento con De Gasperi al palazzo di propaganda Fide. De Gasperi gli dice: «Ma avete sentito questa esplosione?» Amendola dice: «Sì, sì, sì, ho sentito». Dice: «Ma cosa sarà stato?» Cioè, «Non so, forse un'azione dei nostri GAP». E De Gasperi gli dice: «Mi sa che è così. Voi una ne pensate, mille ne fate». Pochi minuti dopo arriva sul posto il generale Meltzer, comandante tedesco di Roma. Via Raselle è piena di feriti che urlano e di soldati che sparano. C'è già, prima del comandante militare, c'è già il comandante dell'SS, Dolman, che è uno che è sempre al posto giusto, al momento giusto. Dolman è lì, racconta che il generale Meltzer è arrivato ubriaco, ma tutti sanno che è un alcolizzato, e il generale Meltzer vorrebbe far saltare per rappresaglia tutte le case di Via Rasella. Tanto per smentire i luoghi comuni, è Dolman dell'SS che dice al generale della Wehrmacht: «Te lo puoi pure scordare, una scemenza così non la facciamo». Però devono avvertire Hitler. Un ufficiale dello Stato Maggiore di Hitler ha scritto: «Due volte ho visto il Führer fuori di sé, in un vero e proprio attacco di follia. Quando seppe dell'attentato partigiano di Via Rasella a Roma, e quando seppe che Parigi non era stata distrutta come lui aveva ordinato prima che c'entrassero gli alleati». Questo Hitler fuori di sé vuole una rappresaglia. Se ne discute quella sera al telefono tra il quartier generale di Hitler, Dolman che comanda le SS a Roma, Kesselring che comanda la Wehrmacht in Italia e Kappler che comanda la Gestapo a Roma. I 3, Dolman, Kesselring e Kappler, sono tutti e 3 sopravvissuti alla guerra, e tutti e 3 hanno raccontato che loro hanno fatto il possibile per ridurre la rappresaglia, perché Hitler voleva 50 italiani per ogni tedesco, e loro invece hanno insistito per ridurre e sono arrivati a 10. Per carità, loro erano lì e dovevano fargli loro i conti con una popolazione che bisognava terrorizzare ma non esasperare. Hitler accetta, va bene, alle 11 di sera si mettono d'accordo, 10 fucilati per ogni tedesco, quindi 330, ma l'esecuzione, dice Hitler, deve avvenire entro 24 ore. Kappler e Priebke passano la notte, con la collaborazione del questore Caruso, a fare l'elenco dei prigionieri da fucilare. La mattina dopo li vanno a prendere a Regina Coeli e a Via Tasso. Per sbaglio ne prendono 5 in più. Quando arrivano alle fosse ardeatine li contano, sono 335, non 330. Che ci facciamo coi 5 in più? Fuciliamo anche loro. E li fucilano tutti a 335. Tanto perché sia chiaro l'atteggiamento anche del reparto che era stato attaccato in Via Rasella, un superstite del Bozen, il furiere Hans Plack, al processo di Kappler dichiarerà:
La rappresaglia alle fosse ardeatine fu fatta nel massimo rispetto della legge. Alla fine rimasero soltanto ebrei, comunisti e altra gente così. Nessuno innocente. A Roma il 24 tutti parlano dell'attentato di Via Rasella, anche se la radio non ne ha parlato. E invece nessuno sa niente della rappresaglia, perché le fucilazioni alle fosse ardeatine sono state fatte nel più totale segreto. Solo il giorno dopo, il 25, esce il Messaggero con un comunicato del comando tedesco che parla della vile imboscata e annuncia la rappresaglia con la famosa frase: «L'ordine è già stato eseguito». Ecco, io ho finito il mio tempo, ma vi ruberò ancora 2 minuti, non di più, perché, come dire, se vivessimo in un altro paese non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. E invece, dato il paese in cui viviamo, non possiamo non dire 2 parole sull'incredibile leggenda che è stata poi creata contro i ragazzi che, rischiando la pelle, peggio, hanno compiuto quell'attacco. La leggenda, cioè, secondo cui i nazisti avrebbero, prima di eseguire la rappresaglia delle fosse ardeatine, chiesto ai responsabili di presentarsi. Per cui se loro eroicamente fossero andati a presentarsi, non ci sarebbe stato l'eccidio delle fosse ardeatine. Ora, lasciamo stare naturalmente l'assurdità di pensare che dei combattenti, dopo aver colpito il nemico, debbano andare a presentarsi per evitare rappresaglie, ma lasciamo stare. Stiamo ai fatti. La leggenda secondo cui i tedeschi avrebbero chiesto pubblicamente ai responsabili di presentarsi è stata messa in giro già dal federale fascista di Roma pochi giorni dopo l'azione, è stata ripresa dai comitati civici che fiancheggiavano la DC alle elezioni del 48, contrasta totalmente col fatto che, come vi dicevo, ed è un fatto, le fucilazioni avvennero entro 24 ore dall'attacco, meno di 24 ore, la mattina del giorno dopo, nel più totale segreto. Kappler al suo processo ribadirà: sì, abbiamo fatto tutto in totale segreto perché avevamo paura che se si fosse saputo che stavamo eseguendo una fucilazione di quelle dimensioni sarebbe scoppiata la rivoluzione. A Kappler al suo processo hanno chiesto: ma i colpevoli non vi siete preoccupati di cercarli? E Kappler ha risposto: figuriamoci, tanto lo sapevamo che la popolazione di Roma li avrebbe nascosti. E anche questo mi pare sintomatico. Finalmente, al processo di Kesselring, comandante in capo della Wehrmacht in Italia, al processo di Kesselring per crimini di guerra, gli fu chiesto, dice: ma dopo l'attacco di Via Rasella, ma non avete pensato di chiedere ai responsabili di presentarsi? E il feldmaresciallo Kesselring disse: a pensarci adesso non sarebbe mica stata una cattiva idea. E gli hanno chiesto: ma non l'avete fatto? Ma no, che non l'abbiamo fatto, ha risposto Kesselring. E così, mentre gli alleati che stavano combattendo per liberare l'Italia dal nazismo, dal nazifascismo, sono rimasti stupiti e ammirati dal coraggio di quelli che hanno attaccato in Via Rasella, ne cito solo uno, il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate nel Mediterraneo, disse: io ho ricominciato a rispettare gli italiani quando ho scoperto che Roma era una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato. Questo pensavano i generali alleati.